Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Qua c'è anche Francesco. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casa postale 53 Marostica, Vicenza.
E aggiungiamo sempre internet.
Usate internet che là avete la chiarificazione di tutto, cioè se qualcuno vi dice delle cazzate, controllatele su internet, per cui non c'è nessun problema. Niente, e di cosa verte la trasmissione di oggi? La trasmissione di oggi, forse anche la prossima, dipenderà un po' quello che riusciamo a impostare e finire, e verterà praticamente sul giornalismo spazzatura e il satanismo.
O forse meglio la spazzatura giornalismo.
Spazzatura giornalismo, no? Cioè noi praticamente cos'è che assistiamo? Assistiamo a veramente un'aberrazione di giornalisti spazzatura pronti a qualsiasi porcheria pur di scrivere l'articolo e lanciarlo, venderlo. Dici anche questo, vabbè.
Solo quello.
Ah, dici? Cioè, in effetti, qualcuno ci ha fatto un segno diverso, ma noi non vogliamo prendere quella posizione, perché non è abbastanza pesante. In realtà, diciamo che i giornalisti possono essere sia stupidi che prezzolati. Qualcuno è stupido e qualcuno è prezzolato. Quando si tratta di cosa? Quando si tratta di scrivere dei falsi, scrivere delle imbecillità, scrivere delle cose che non esistono semplicemente per venire incontro a esigenze di qualcuno di fare dei giochi sporchi e esigenze di qualcun altro di avere qualcosa da cui sbavare, qualcosa, ah sì, esiste sicuramente qualcosa. Insomma, venire incontro a quelle che sono le perversioni che il cristianesimo ha costruito nel nostro sistema sociale. Di cosa è che sto parlando? Sto parlando di quella specie di allarme che è stato lanciato da 10 giorni fa circa sulla presenza di satanisti in giro. Allora, ripetiamo ancora se qualcuno non avesse capito abbastanza. Non esiste qui in Veneto, come non esiste in quasi tutta Italia, nessun gruppo satanista che celebri quello che l'immaginario dei cattolici pensano che fanno i satanisti. Cioè, quando si parla di uso di droghe, riti a sfondo sessuale e altre cose, sono cose che stanno nella fantasia morbosa ed erotica dei cattolici. Cioè, i cattolici che non dovrebbero fare sesso, si ribellano a questo non voler fare sesso e si inventano dei satanisti, si inventano delle persone che fanno quello che loro vorrebbero fare ma che non dovrebbero in teoria fare. Bene, questo, ripeto, sta nella testa dei cattolici. Non esiste nel Veneto e non esiste neanche in tutta Italia, ma non voglio allargarmi troppo, non esiste nel Veneto nessun gruppo satanista.
Beh, neanche in Italia.
Neanche in Italia. Il problema è che la non presenza del gruppo satanista crea problemi a delle persone che vendono se stesse nel spacciare una conoscenza e una specializzazione che in realtà non hanno. Cioè, praticamente ci troviamo davanti a dei personaggi squallidi, scorretti, vigliacchi, figli di puttana, pezzi di merda, che vanno in giro a blaterare delle cose inesistenti per degli interessi personali. Vi ricordo che uno di questi personaggi si è suicidato da poco, cioè era effettivamente malato al punto tale che si è suicidato. Ebbene, questi personaggi, a mio avviso personale, vanno effettivamente in giro a fare scritte, a mettere croci rovesciate, perché loro, da cattolici idioti, si immaginano che questo facciano i satanisti, e questo devono fare i satanisti per essere riconosciuti come satanisti. Esatto. Perché se io faccio del buon sesso per gli affari miei, questo a loro non dà niente, bisogna che ci sia qualcosa di morboso sotto, cioè qualcosa di squallido, qualcosa di sporco, fatto magari in case abbandonate, fatti in cave abbandonate, ma in effetti, diciamocelo chiaro, dov'è che possiamo fingere di lasciare delle tracce di riti satanici? Non certo a casa mia, nel mio appartamento. Possiamo farli in una cava abbandonata, in una specie di bosco, e possiamo magari farli trovare da altri che faranno gli articoli e qualcuno si monterà, e loro naturalmente, questi personaggi squallidi, biechi, saranno i testimoni di tutto questo, fino a quello che farneticava quel Maurizio Antonello che si è suicidato, di riti sacrificali, andavano in Germania per imparare dove impiantare le armi nei punti vitali, roba da farneticazioni da fuori di testa, insomma, letteralmente. Ebbene, questo un po' fa vendere i giornali quando questi articoli vengono fuori, e un po' solleticano queste persone che si sentono importanti perché vengono intervistate rilasciando dichiarazioni di merda. Una delle dichiarazioni di merda che ho sentito, che ho letto, è quella che nella pedemontana trevigiana ci sarebbero 30 satanisti che fanno riti satanici. Ora, nella pedemontana ci sono molti pagani politeisti o comunque vicini alle posizioni pagane o anche staccati dalle posizioni pagane, comunque esistono parecchie persone indubbiamente, e indubbiamente queste persone si faranno i riti, ma si fanno i riti dei pagani politeisti. Esatto. Non esiste il satanismo nella pedemontana. Che poi dei personaggi, dei preti o della gente delle parrocchie vadano a fare delle scritte e vengono a dire ecco ci sono i satanisti che fanno le scritte, e questo è notorio. Allora io adesso lascio un po' la parola a Francesco, ma per dimostrarvi un po' quello che io vi sto dicendo, io comincerò a leggervi oggi, e lo terrò per una mezz'ora circa la lettura, Francesco, e dopo naturalmente andiamo avanti dell'altro, di un resoconto fatto da Luther Blissett su come ha truffato i giornalisti e come i giornalisti hanno voluto essere truffati proprio all'interno di scritte sataniche, sataniste, fatte, cioè per dimostrare proprio l'imbecillità di questi giornalisti e la prezzolatura, cioè gente che non è nemmeno in grado di verificare le loro informazioni, cioè squallidi individui in realtà.
Sì, ecco, io ci sarebbero molte cose appunto da dire sull'argomento, ma soprattutto c'è da chiedersi appunto il perché viene lanciato un allarme satanista. Prima di tutto viene lanciato un allarme satanista perché non esistono i satanisti che si vogliono difendere, si possono difendere, in quanto non esistendo la cosa la si può benissimo attaccare. E come noi dovessimo attaccare qualcuno, se mettiamo ad attaccare i marziani, siamo tranquilli che non verremo mai smentiti. Certo. Potremmo attribuirgli qualsiasi nefandezza ai marziani.
Non ci denunceranno mai.
Nessuno ci denuncerà mai, perché non ci sono, non ci frequentano, non sono mai esistiti, sono parte della nostra fantasia. Benissimo, ci creiamo un nemico immaginario, gli attribuiamo tutto quello che di negativo vogliamo attribuirgli, creiamo il mostro, e cosa succede? È creato il mostro, data la cultura cattolica cristiana, data che gli imitatori del criminale Gesù Cristo sono sempre capaci, pronti a dettare regole, imposizioni, comandamenti, sono sempre pronti a dare buoni consigli, si passa il salto fondamentale, che è quello di educare la società ad adeguarsi a delle norme morali e di principi contro un nemico inesistente. Il problema è questo qua, che da un nemico inesistente si creano delle regole che poi vanno a colpire pesantemente i singoli individui, le comunità e le società. Cosa succede? Che logicamente la follia, la perversione è di tipo sessuale. E il perché tutto questo viene attribuito? Perché abbiamo sempre un Gesù Cristo privo di sessualità, che in tutti quanti i racconti che ci danno è privo di ogni sessualità, e di conseguenza, non avendo un modello sessuale di riferimento, proiettano sugli altri tutta la loro perversione. Cioè, nel senso che dal punto di vista psicanalitico, tutto quello che gli inquisitori hanno detto, hanno fatto, hanno attribuito alle streghe, era il bisogno di parlare di sesso, e siccome la loro religione non le permetteva di parlare di sesso, e siccome erano repressi, e siccome percepivano il sesso solo come violenza, imposizione, sopraffazione e violenza, avevano bisogno di porre negli altri nella condizione di confermare quello che loro volevano. E le persone che fanno questo lo fanno con questa intenzione, ma lo scopo principale è quello che il loro pagamento è un pagamento di tipo sadico, cioè nel senso di violenza sugli altri, e di conseguenza chi parte dal principio sadico vede negli altri sempre la volontà di colpire gli altri, e questo deriva dall'insegnamento sadico di Gesù Cristo, che è il buon pastore che macella le pecore. Benissimo, questi lo vogliono fare e lo vogliono perpetuare. Noi abbiamo avuto secoli, in Europa di caccia alle streghe, con milioni e centinaia di morti, e abbiamo avuto centinaia di milioni di persone completamente rovinate dal punto di vista mentale e psichico sul discorso della sessualità. I problemi del sesso li trasciniamo ancora adesso. Il fatto di tutta la psicanalisi che ha avuto avvio è perché il monoteismo l'ha creata. E lanciare questo allarme, appunto, si crea un nemico fasullo. Questo nemico fasullo, in quanto non esiste, non si difende, non si qualifica, non avendo nessuno elaborato nessun principio, ci si va a inventare qualsiasi cosa. Io vorrei dare un esempio molto molto semplice di quello che succede, di come si dipinge il satanismo. Viene presentato un autore come Anthony LaVey, come il fondatore della Chiesa di Satana, viene presentato in maniera scandalosa, offensiva, viene presentato in maniera come un pericolo. Benissimo, nessun casa editrice, nessun giornalista si è preso mai la briga di andarsi a cercare cosa diceva Anthony LaVey. Perché? Perché qualche consulente dice che Anthony LaVey è il massimo del satanismo. Anthony LaVey, che era un fotografo, aveva il gusto di sapersi vendere come fotografo e perciò offriva le immagini che voleva, ma era un sistema anche appunto per campare, per vivere. E tenete conto che logicamente tutti quanti vengono a raccontare che Anthony LaVey è satanista. In italiano esiste tradotto ufficialmente soltanto una sua opera di Anthony LaVey, pubblicata negli anni 70, che è il Manuale della Profeta Strega. Se qualcuno andrà a leggerlo, tenendo conto che dagli anni 70 nessuno l'ha più pubblicato, anche se è disponibile, a parte qualche edizione clandestina, io sono uno dei pochi possessori di quel libro, non troverete nulla di quel satanismo che viene propugnato da questi esperti. Esiste un altro testo fondamentale considerato scandaloso, che è la Bibbia satanica di Anthony LaVey. Nessun editore ha avuto il coraggio, neanche per vendere, di pubblicarla. Esiste un'edizione clandestina in vendita a 50.000 lire, fotocopiata. Però nessun editore disposto a pubblicare i libri peggiori, disposto a pubblicare le vite dei santi d'Antonio di Padova che hanno annientato intere popolazioni, disposto a santificare, edificare anche sulle defecazioni fisiche di Madre Teresa di Calcutta, nessuno è disponibile a pubblicare questo libro. Ma perché non viene pubblicato? Non tanto per la violenza dei contenuti, in quanto andrebbe a demolire completamente tutto quanto quello che i monoteisti vogliono. Di conseguenza, se voi volete, avete a disposizione internet e potete recuperare questo tramite canali opportuni, potete leggere di questo. E quando andrete a leggere che cos'è veramente un teorico, che poi lui è morto e la sua scuola, la sua dottrina è sparita, perché era soltanto lui che vendeva ai fotografi la sua immagine e diceva lui doveva pur campare, invece di farsi come fa Claudio, andarsi in fonderia, ha detto vabbè, volete il satanista che si fa fotografare con il serpente, la croce rovesciata, quel mantello nero, io vi faccio fotografare, mi pagate. Cioè, ognuno fa le sue scelte. E lui, d'altronde, vivendo in periodo dell'immagine, lui offriva questo. Soltanto che pensate che di fronte a un'opera così teatrale, di fronte appunto a un istrione, logicamente i cattolici hanno trovato il pretesto di gonfiare anche questa immagine. Ma voi andate a leggervi cose che lui ha scritto e tenete conto che basterebbe poco, cioè non ci sarebbe neanche il problema del costo della traduzione, perché questi libri sono reperibili, uno li prende e li ripubblica. Perché questo non viene fatto? Provate a pensare quanto verrebbe venduto in Italia un libro fa la Bibbia satanica. E cosa succede? Che uno va a leggere la Bibbia satanica di Anthony LaVey e tutto quello che l'inquisitore ha raccontato sparisce. E questo è un dato significativo. Ma voglio ricordare una cosa. E questo allarme santalismo non parte dalla follia del singolo giornalista o del singolo giornale o della singola catena editoriale. Ha un'origine ben precisa nell'ultimo anno, che è un certo Don Benzi. Don Benzi è quello che ha organizzato addirittura un numero verde, ha strutturato parte della sua stazione che si chiama Giovanni XXIII per combattere il satanismo. Certo che è facile combattere il satanismo quando questo nemico non esiste. Cioè, anche noi potremmo raccontare quanti marziani abbiamo intercettato, sì, abbiamo fermato. Cioè, lo potremmo fare. Noi lo potremmo fare, però lo faremo a livello di gioco. Cioè, diremo sì, i marziani li abbiamo fermati, siamo i salvatori dell'umanità della Terra. Però lo faremo a livello di gioco, perché non avremo nessun scopo a parte del gioco. Invece quelli che sostengono questo hanno un'intenzione, che è quello di annientare le persone, e quello che vogliono cancellare le persone. E ricordate che questo non è il progetto folle di un singolo sacerdote, è il progetto folle di tutti quanti quelli che si richiamano alla criminalità di Gesù Cristo.
Guardate, c'è un articoletto oggi, di oggi, sul Mattino di Padova. Quelli che sono in zona Padova, in provincia di Padova, si possono comprare il Mattino, ed è un articoletto a firma di Marino Niola, il quale su quattro puttanate, perché sono quattro puttanate, se è reale la fotografia in prima pagina, in un muro di una casa abbandonata, c'è scritto con la vernice Vexilla Sacerdotis Prodeunt e Stella, che poi non so neanche cosa voglia dire, me lo farò tradurre, per cui, e a Stella a cinque punte, per cui un'imbecillità del genere. Io vi assicuro che negli anni 70 facevo parte dei gruppi della sinistra extraparlamentare e io riempivo tranquillamente le città di scritte, vi parlo ancora degli anni 70, per cui so esattamente la stupidità e la facilità di farle. Figuratevi, questi le fanno in cave abbandonate, li fanno in casolari abbandonati, più facile di così. Noi le facevamo in pieno centro cittadino, cioè in pieno centro cittadino negli anni 70 io ho riempito città intere di scritte e di slogan, per cui diciamoci chiaro, più stupido di sta roba.
La cosa più strana, che poi tra l'altro darebbe da pensare, che se questi sono avversari della Chiesa, mai nessuna di queste scritte è apparsa su una chiesa.
Ma non solo,
cioè, nel senso che dà da pensare, cioè, questi vengono rappresentati come i contrari del Cristo o del cristianesimo, e queste le chiese ne sono state mai violate.
Francesco, io ho mandato un quesito alla Polizia di Stato, perché quando ho letto questa imbecillità qua dell'articolo fatto dal Gazzettino in data 24 settembre, in cui parla di gente che usa droghe, che usa violenza, cioè, beh, effettivamente io ho chiesto alla polizia, o voi state omettendo atti d'ufficio, perché se queste persone che parlano di queste cose sanno di questi fatti, non li hanno denunciati e voi non siete nemmeno intervenuti rispetto a queste cose, significa che la polizia è venuta meno ai doveri d'ufficio. Se invece queste cose sono dei falsi, come io ritengo, la polizia non è venuta meno ai suoi doveri, semplicemente queste cose sono puro parto della fantasia. Io davvero ho scritto questa interrogazione alla polizia. Chiaramente, probabilmente la polizia non mi risponderà indubbiamente, però chiaramente comincerà ad alzare le orecchie, perché qui c'è qualcuno che fa il gioco sporco, e un gioco sporco pesante questo. Vi ripeto, l'articoletto oggi di Marino Niola veramente è da uno fuori di testa. Cioè, io non so neanche come definirlo, perché dire che sia prezzolato, mi sembra che è così stupido sto articolo sul niente, che mi sembra eccessivo. Dire che sia un idiota, è così stupido questo articolo che non ho altra scelta, cioè veramente mi trovo in condizione a dire non solo giornalismo spazzatura, ma qualcosa di peggio, perché a un certo punto dopo si pensa cosa c'è dietro.
Sì, no, ma se voi pensate che, ad esempio, nel caso della ragazza scomparsa di Belluno si cita un'associazione potentissima esoterica, viene citata fra virgolette, al che uno fa una ricerca su internet e non c'è nessuna traccia di questa associazione, cioè è completamente inesistente. Ma neanche i gruppi antisetta, che sono lì ad inventarsi qualsiasi sigla, trovano niente. Pensate, voi cercate su internet di quella dicitura riportata tra virgolette.
Pensa
tra
quanto è potente, cioè, nessuno sa niente.
Non c'è niente. Io vorrei dare, per dimostrare, non dite perché su internet non c'è niente, io voglio dare un piccolo dato biografico. Forse una mia antenata, vissuta nel 1800 qualcosa, si chiamava Scanagata Francesca. Questa antenata ha combattuto, camuffata da uomo, e ha combattuto nell'esercito austriaco. Se voi andate su internet trovate addirittura il suo ritratto, e questa è vissuta nel 1800. Pensate, una setta contemporanea potentissima che ha rapito questa, andate su internet e a livello mondiale non trovate neanche nessuna traccia. Chi ha letto i libri di cosiddetti esperti non trova assolutamente niente.
Guarda.
E io do anche un'altra cosa. Il Beppi Bisetto ha scritto un libro che si chiama Nel Labirinto delle Sette. Nel Labirinto delle Sette è citato un'organizzazione di cui sono stato uno dei fondatori. Lui riporta addirittura dei rituali che venivano compiuti nel tempio segreto. Cioè, questo non è per
scusate, il gruppo l'aveva fatto Francesco,
l'avevo fatto io e altri, tra l'altro si chiama Centro di Università Politeista del Teurgo, fui io a portare le prime copie del Teurgo nel Veneto nel 1985, personalmente io ero a Milano, le prese a Milano, le portai qua le prime copie e da lì fondammo il gruppo 1985, mi sono trovato nell'anno del giubileo, non secoli fa, che il Beppe Bisetto riporta una scheda, lo dà come esistente quando questo gruppo si è sciolto nel 1988, perciò rendetevi conto, come esistente, e lui riporta, perciò io ero alla sua fondazione, ho fatto tutta l'esistenza di questo gruppo, ho partecipato alla sua trasformazione in un'altra organizzazione, benissimo, il Bisetto riporta la descrizione di rituali che venivano fatti nel nostro tempio segreto.
E quanti ne avete fatto di questi rituali?
Sì, noi ci siamo domandati, quando troveremo il Beppe Bisetto, gli chiederemo se ci dà l'indicazione dove è il tempio segreto, perché noi non l'abbiamo mai avuto, avevamo un tesoro, avevamo un patrimonio, ma di questo tesoro noi, nella esistenza di questo gruppo, non è mai esistita. Questa non è un dato riportato per sentito dire documentato, fa parte della mia esistenza. E io voglio ricordare un'altra cosa, che un'altra esperta, una certa Cecilia Gatto Trocchi, scrisse su Panorama, e ancora l'articolo, che venne a Vicenza con i politeisti e andò a bruciare Cagnetti Neri. Al che noi leggemmo la cosa su Panorama, ci guardiamo in faccia e chi è sta Gatto Trocchi? Cioè, chiedemmo anche ad amici, conoscenti, nessuno sapeva niente, tantomeno non abbiamo fatto mai nessun rituale, eppure la Gatto Trocchi dichiara che ha fatto questo. Ed ecco, stata un'esperta. Sì. Io potrei continuare di questi esempi che mi riguardano personalmente o che riguardano gente che è stata nell'istituto, potrei citarne a centinaia, ma questo dimostra chiaramente che dall'altra parte esiste la malafede, perché pensate che sarebbe bastato pochissimo se avesse voluto documentarsi, chiedere, scrivere, telefonare, e se avesse risposto poco o tanto, ma se avesse risposto. Giornalisti che ad esempio quando esisteva il Centro di Università Politeista del Teurgo hanno chiesto notizie, noi le abbiamo sempre risposto, loro le hanno riportate, non le abbiamo mai nascosto nulla, ma loro non interessava niente di riportare delle notizie concrete, delle notizie immediate. Pensate che questo esperto Beppe Bisetto nel suo libro Il Labirinto delle Sette riporta addirittura, dicitura, che un faraone egiziano era un devoto del culto di Satana, il che lo riporta su una scheda, cioè lui ha fatto delle schede dei vari gruppi, dice il tal gruppo, perché il farao era un gruppo che si chiama Orgasmo Nero, si può immaginare cosa gli ha scatenato nella sua mente, riporta che era stato questo gruppo fondato da un faraone, il che io vorrei dire, la storia dei faraoni non è del tutto conosciuta, ma penso che nessun storico, nessun antropologo, nessuno sarebbe disposto a credere questo. Eppure ricordatevi che questo libro aveva il marchio del giubileo e questo libro ha avuto il finanziamento della Cassa Marca.
La Cassa Marca può finanziare solo queste cose, cioè, dato la qualità della direzione della Cassa Marca, non può andare, no?
E logicamente voglio ricordare anche una cosa molto semplice, cioè, ne potrei citare a bizzeffe di questo libro, cioè, questo è un libro di barzellette, perché alcune sono anche documentate, addirittura c'è una barzelletta che è alla base del motivo per cui lui ha scritto quel libro, cioè che poi vi porterò il libro e vi leggerò cosa l'ha spinto a fare quel libro, perché me l'ha dichiarato davanti alla sua presentazione del libro e l'ho anche messo per iscritto. Vi leggerò il documento, la lettera segreta che ha spinto a leggere quel libro.
E Bisetto è anche quello che dichiarava che i satanisti potrebbero spogliarsi nudi in piazza San Pietro, potrebbero arrivare fino a spogliarsi nudi in piazza San Pietro. Pensa, contro il giubileo, cioè solo una mente bacata può arrivare a pensare a una porcata del genere, una cagata del genere. Cioè, non so, vabbè, adesso, guarda, niente, cominciamo la lettura. Va. Allora, la lettura di quello che vi leggo, intanto è stato mandato sulla lista paganesimo dell'amico Franco. E è un vecchio racconto, non vecchissimo, è un vecchio racconto di questi anni, in cui un gruppo delle persone che sono abbastanza qualificate all'interno di internet, è piuttosto famoso, è il gruppo di Luther Blissett, dimostra che tipo di giornalisti è che abbiamo in Italia. Resoconto completo della maxi beffa scritto dai suoi autori. Le scritte. Io leggerò per 30 minuti, Francesco, poi mi fermo e facciamo ancora commenti e dopo andremo via e continueremo magari la prossima volta per la massi truffa.
Sì, sì.
Fine dicembre 95, Luther Blisser tappezza i muri di Viterbo con scritte recitanti Comune, Massoni, Satanisti, Sappiamo Tutto e Lutero vi osserva, firmate L.B. Le scritte vengono ripetute a varie tornate finché il 4 febbraio del 96 il Messaggero pubblica un articolo in cui si riporta l'accaduto e si danno ragguagli sul personaggio Luther Blisset. Nello stesso periodo compaiono scritte dal contenuto provocatorio inerenti ad un fatto di cronaca nera locale firmate sempre Luther Blisset, il quale immediatamente si accorge di essere estraneo alla vicenda, cioè un imitatore. Si tratta semplicemente di un caso di omonimia che lusinga il troppo solo multiple name ed esta clamore in ambito giornalistico. Per alimentare la psicosi degli imbrattatori notturni, Luther Blisset fa un'altra tornata di scritte, questa volta di stampo fascista, facendosi aiutare da un gruppetto di fascistelli da muretto, circuiti e convinti con l'inganno, riportate poi un articolo dell'11 febbraio del 96 del Messaggero e duramente condannate dagli ex partigiani che chiedono all'autorità più severi controlli. Abbandonati gli inconsapevoli fascistelli, Luther Blisset sferra sul fronte delle scritte l'attacco decisivo, tappezzando in modo più massiccio le vie di Viterbo con scritte sataniche firmate con la svastica Satana 666, cancellando le precedenti scritte di dicembre e gennaio. Questa volta il Messaggero sembra capire il gioco ed attribuisce, tirando a casaccio, nell'articolo apparso nelle sue pagine il 6 aprile del 96, le scritte a Luther Blisset. Questo è un momento importante per gli sviluppi successivi della beffa. L'articolo del Messaggero è infatti la prima delle tante azioni disinformative compiute dai media locali. Non esito con esito per lo più autolesionista. La casuale attribuzione delle scritte a Luther Blisset genera infatti confusione nel cronista, che tenta invano di dare un senso alla patologia grafomania del nostro eroe, che si vede addirittura tacciato di eresia. Sono messaggi lontani da quella che era originariamente la base del multiple name, ma in fondo l'ortodossia e la coerenza militante non erano gli obiettivi di Luther Blisset. In questo ci si accorgerà molto presto. Valle Spina. È necessario a questo punto coinvolgere direttamente i media viterbesi, produrre qualcosa di reale e tangibile che avesse un effetto detonante e permettesse di contestualizzare le precedenti mosse del beffardo guerrigliero mediatico, le scritte e, come vedremo in seguito, le lettere. Luther Blisset tenta senza successo di dare l'allarme ai media viterbesi lasciando resti di un rito satanico su un monte nei pressi di Viterbo. La Palanzana, avendo poi le forze avvertendo poi le forze dell'ordine. Questa si rivela subito una mossa da non ripetere. Infatti la polizia non fornisce ai giornali alcuna notizia sull'accaduto. Luther Blisset si scaltrisce. E letto un articolo in cui si diceva che alcuni ambientalisti avrebbero pulito nei giorni seguenti la pineta di Valle Spina, a due passi da Viterbo, e di domenica molto frequentata, coglie la palla al balzo e decide che quello sarà il teatro della prossima messa in scena. Nella notte fra il 4 e domenica 5 maggio del 96, luna piena, vengono quindi lasciati finti resti di un rito satanico, due candele nere poste ai lati di un tavolo da picnic, un pentagramma disegnato maldestramente col gesso, lumini da cimitero, una ciotolina contenente fotografie bruciacchiate, trafitte da spilli, capelli, peli pubblici e unghie di Luther Blisset. Tutto viene condito con abbondante fango curativo prelevato presso la località Il Bagnaccio, ben nota agli autoctoni per le proprietà terapeutiche delle sue acque sulfure. Insomma, un'improvvisata accozzaglia di elementi incongruenti, frutto di massimalismo esoterico, visto che Luther Blisset di messe nere se ne intende ben poco. Ma si sa, per quanto ci si sforzi di essere cialtroni, c'è sempre qualcuno che, senza sforzo, riesce a far meglio. Lunedì gli ambientalisti trovano i resti e martedì 7 aprile del 96 il Corriere di Viterbo, Il Tempo e Il Messaggero, nelle pagine locali, riportano ampiamente e con preoccupazioni il fatto. La truffa è a buon punto. le inesattezze, i particolari fantasiosi, le invenzioni, la ruffianeria nei confronti delle forze dell'ordine rendono particolarmente comica la lettura comparata degli articoli, il cui contenuto raggiunge livelli tali di disinformazione da competere con le pratiche di guerriglia mediatica proprio di Luther Blissett. Mentre il Messaggero non fornisce la descrizione minuziosa del rito, il Corriere di Viterbo e il Tempo si sbizzarriscono nei particolari, il fango diventa calce per il primo e addirittura cemento per il secondo. I moccoli, solo parzialmente consumati a causa del vento di sabato sera, diventano per entrambi i quotidiani il segnale di una brusca interruzione della cerimonia. Il rito è stato effettuato da veri e propri operatori dell'occulto, persone esperte con tecnica precisa, da professionisti. A sostenerlo è un mago locale, notoriamente cialtrone e perdigiorno, intervistato per l'occasione dal Corriere di Viterbo, il mago del Brasile, esperto di magia macumba e cucina pakistana. Quest'ultimo si lancia poi sulle colonne del Tempo in una ridicola spiegazione sull'utilità del nostro bislacco rito. Il cemento rappresenta la forza della terra e viene usato nel rafforzamento della fattura che è stata effettuata nel bosco. Il ritrovamento del tutto fortuito di una cintura su una panchina nei pressi del tavolo allestito per il rito, appartenente a chissà quali pantaloni, diventa per il Corriere di Viterbo una buona occasione per formulare gratuite illazioni giustificate soltanto dalla volontà di aggiungere qualche altro macabro dettaglio alla vicenda. La cintura, nella concitata fantasia del cronista, diventa un aggetto personale della vittima. Luther Blissett è ora più sicuro dei propri mezzi e ha un attacco di pancia quando i quotidiani riallacciano l'ultimo rito alle scritte sataniche di matrice nazista. Offrono a un settimanale locale, il Corriere di Pietro Morelli, lo spunto per uno degli articoli più grevi e scorreggioni dei tempi di Gutenberg. Il raffinato Elzevir, apparso nel suddetto settimanale dell'11-5 del 96, si intitola Troppi 666 ed inizia con un accostamento di matrice decisamente razzista. La Tuscia come l'Africa, analisi del conseguenziale ragionamento del colto preparato autore. Che è sta roba? Qui siamo gente civile e non ci piacciono quelli che credono al diavolo. Li negri, giù per l'Africa, fanno ancora ste cose e le fanno perché sono incivili, ignoranti e senza religione. Ne consegue che chi ha fatto le scritte è un negro, con tutto il peso della connotazione negativa che questo termine si porta dietro, incivile, ignorante, barbaro, fannullone, perdigiorno, e quelli come Morelli aggiungeranno puzzolente. Il pezzo prosegue col tentativo di dimostrare con argomentazioni degne di un analfabeta la stupidità di chi si rivolge alle pratiche demoniache. Il demonio non può esistere se dall'altra parte non c'è un Dio. E se quest'ultimo esiste, cosa serve a bussare le porte dell'inferno quando ci si può rivolgere a lui direttamente e contare, in caso di risposta, di ottenere certamente più che dal diavolo? Chi vuole può rileggere con attenzione il periodo. Ogni commento sarebbe veramente ridicolo. Questo peto giornalistico si conclude in maniera inaspettata con l'elegante pubblicista che afferma: sarebbe interessante venire a sapere l'identità di chi sporca i muri e pratica riti satanici, tanto per farsi due risate. Siamo ormai alla deriva del senso del discorso, che a questo punto ci piace pensare che sia totalmente fuori di metafora. Ci immaginiamo Morelli davanti a un satanista con una bomboletta in mano che ride come un ebete. Un altro rito, in tutto simile a quello di Vallespina, viene simulato da Luther Blissett in una pineta nei pressi del lago di Vico. Il Corriere di Viterbo, avvisato telefonicamente da Luther Blissett della presenza di tracce di un rito satanico, non si reca nemmeno sul posto, ma pubblica ugualmente un articolo il 18 giugno del 96 in cui afferma che è la stessa setta ad aver agito a Vallespina e al lago di Vico. Lettere. Ancor prima della riuscita beffa di Vallespina, Luther Blissett si muove per far sentire nel già affollato panorama medianico viterbese altre voci sull'argomento delle sette sataniche, in modo da stimolare ed eventualmente pilotare le opinioni e le polemiche sulla questione. È necessario, al fine di alimentare la psicosi collettiva sul satanismo, beffare non solo i giornali spazzatura e i relativi redattori forcaioli, ma anche quelli dall'indole più mite e riflessiva. La prima azione disinformativa in questo senso colpisce il settimanale Sottovoce e il quindicinale La Città, a cui viene spedita la lettera di un inesistente studente universitario, Stefano Molinari. Molinari, usando come pretesto le scritte sataniche, si spinge fino ad accusare la giunta comunale, ritenuta responsabile dell'inquietante svolta esoterica della destra viterbese. Entrambi i periodici pubblicano la lettera più o meno in coincidenza con le cronache del rito di Vallespina, 4-8 maggio 96. Soddisfatto del polverone sollevato da quest'ultima trovata, Luther Blissett pensa già di poter rivolgere la prossima vis polemica verso altri obiettivi, quando inaspettatamente un giornalista sottovoce nel 18 del 21 maggio del 96 attacca duramente la lettera dello studente. Nelle stesse pagine il direttore di Sottovoce, non condividendo tale severità di giudizio, si dissocia dall'articolo del suo giornalista. Una nuova lettera di Stefano Molinari, dove si accusa sia l'articolista sia il direttore di Sottovoce di aver trattato con troppa leggerezza un tema delicato come quello delle connessioni fra esoterismo e politica, viene scritta con l'unico intento di far proliferare le chiacchiere sul satanismo. L'operazione riesce perché anche questa lettera viene pubblicata. In essa lo studente attacca anche le falcinonerie di un altro giornalista del settimanale che in passato aveva ironizzato sull'incursione degli astarottiani nel viterbese. Nel 95 questa setta, agendo in varie città italiane, tra cui Viterbo, ha distribuito denari ai passanti con il seguente slogan: la Chiesa vi toglie, Satana vi dà, servendosi di un tristissimo gioco di parole per individuare il nemico pubblico numero uno, non in Astaroth, bensì in Andreot. Su un altro versante, Luther Blissett tenta di confondere i media locali inviando due lettere al greto e forcaiolo Diario Viterbese, altro giornalaccio locale preso di mira soprattutto per le velleità da opinionista del suo redattore, tale Eraldo delle Monache. Vista la natura del destinatario, si presenta la necessità di cambiare il registro linguistico, operazione che Luther Bliss nella sua intrinseca mutevolezza riesce sempre ad attuare. Dalla sua penna escono infatti la gretta lettera di una tale Luciana Crovato ed un'altra più moderata e interrogativa di Vittoria Baroni. La prima è una congegna incoerente di luoghi comuni sul dilagare del fenomeno delle messe nere. La seconda chiede invece, dopo aver espresso la propria preoccupazione per il dilagante fenomeno, eccetera, eccetera, notizie sull'identità di tal Luther Blissett, visto che quest'ultimo sembra essere il responsabile, secondo l'articolo del Messaggero del 6 aprile 96, delle scritte di stampo satanista. Nel numero 8 del 24/5/96 il redattore, rispondendo ad entrambe le lettere, taglia le parti più interessanti della lettera di VB, di Vittoria Baroni. Questa scrive nuovamente al Diario Viterbese formulando con più precisione le domande rimaste prive di risposta, ma l'interlocutore viene evidentemente sopravvalutato dal troppo fiducioso mittente. La risposta alla seconda lettera fornisce infatti informazioni senza senso e per lo più sgrammaticate, che tuttora lasciano lo stesso Luther Blissett perplesso sulla propria identità. Luther Blissett, sì, è un nome inventato per un personaggio che non esiste, prodotto da fantasie bacate. L'unico Blissett conosciuto giocava come centravanti anni addietro nel Milan. Essendo prodotto, confezionato nelle fogne dei centri sociali, spiegatamente di sinistra, è naturale che accusino la nostra giunta di destra di massoneria, di satanismo ed altro, perché l'articolo sul Messaggero che mi ha inviato non sia firmato, potrebbe chiederlo alla loro redazione, e non è esatto che accusa, come sostiene lei, Luther Blissett, bensì parla di nome utilizzato a conferma di quanto le ho risposto alla sua prima domanda. Dopo questa, un'ennesima lettera di Vittoria Baroni raggiunge la redazione del giornale col solo intento di stimolare l'incauto redattore ad esporsi in ulteriori strafalcioni sull'argomento, come puntualmente avviene in un articolo del numero 12 del 19 luglio del 96. Il buon Eraldo, infatti, nuovamente interrogato sull'origine di Luther Blissett, risponde alla cara lettrice: quanto al nome oggetto delle scritte, devo ricordarle un vecchio detto latino, che le traduco: i nomi degli stolti sono scritti ovunque. Pertanto se ne deduce che questo Luther Blissett o non esiste, oppure uno dei tanti stolti che scrivono il loro nome dappertutto. Sulla fronte delle false lettere è da considerare una delle più riuscite, quella pubblicata nella pagina locale del Messaggero del 25 giugno 1996, spedita da Luther Blissett tedeschi. Giunge in redazione una missiva in cui un ingegnere Heidelberg di nome Florian Kramer, scioccato dal diffondersi del satanismo nel viterbese, scrive al suddetto giornale per ipotizzare un parallelo tra Tuscia e Germania in materia di sette occulte, citando un gruppo di veri cristiani tedeschi chiamato Luther, che tappezzano i muri della città di Tubinga di scritte contro gli adoratori di Satana. Ha fatto sì che la polizia arrestasse un noto uomo politico mentre celebrava una messa nera con un gruppo di Nazischin. Il Messaggero pubblica la lettera sotto il titolo: messe nere, la Germania come la Tuscia. Questa qua della Germania mi ricorda qualcosa, non so se ve lo ricordo, dimenticate. Da segnalare infine la falsa lettera di Luciano Crovato, LC, cittadina viterbese, che si lamenta del proliferare delle sette sataniche sui muri della città, pubblicata dal settimanale nazionale Cronaca Vera. Cronaca Vera, sempre in prima fila, no?
Sempre schierata, ben schierata.
Comitato per la salvaguardia della morale. Questa fantomatica entità nasce dall'esigenza di contrappuntare le azioni dei falsi satanisti con le gesta di un loro altrettanto immaginario nemico, sfruttando lo spazio concesso dagli onnivori, ma soprattutto coprofagi, media locali. In realtà l'ha fatto a Viterbo, se avesse fatto qui in Veneto non aveva problemi.
Esatto. Cioè, non c'era neanche bisogno di inventarsene.
Non c'era neanche bisogno di inventarsene, e hanno anche l'intelligenza giusta, cioè siamo proprio a livello dell'imbecillità più folle.
Da premio Nobel.
Sì, esatto. Nella fervida fantasia di Luther Blissett, questo naturale antagonista degli adoratori del demonio prende il turpe nome di Comitato per la salvaguardia della morale. Per mezzo di proclami e comunicati inviati alle redazioni dei giornali locali, Cosamo, Comitato Salute, Comitato Salvaguardia Morale, definirà gradualmente il proprio profilo ideologico: un gruppo di vigilantes volontari, inquisitorio, perbenista, fanatico, violento, dall'ambigua collocazione religiosa, che agisce al di fuori della legalità, veri e propri cacciatori di satanisti. E beh, se, qui in Veneto non aveva problema di inventarseli. Il comitato lancia l'allarme sulla pericolosa presenza di sette sataniche nella città di Viterbo e nella sua provincia, con una lettera inviata al Corriere di Viterbo e mai pubblicata. Ma il rito inscenato a Vallespina offre la possibilità di un risentito "ve l'avevo detto", che stavolta trova spazio sulle colonne del quotidiano. Se gli eventi non sono favorevoli, basta produrli.
Questa è una regola generale.
Vero. Questo l'orrendo incipit della lettera pubblicata integralmente dal Corriere il 14 maggio 1996. Voi, schiavi, nella vostra assurda realtà, schiavi dello scetticismo, vi avevamo avvertiti, ma avete fatto finta di niente, adesso basta, dovete smetterla con la vostra ignavia. Segue sullo stesso tono un preoccupato sermone sulla potenza delle miriadi di satanisti al servizio dei loro potenti capi e sull'influenza che questi avrebbero sui nostri giovani. Il comitato svela poi la sua matrice violenta: abbiamo sventato con la nostra presenza il compimento di un rito da parte di un gruppetto di adoratori dell'occulto, nero vestiti, nella campagna vicino al Poggino, la zona industriale di Viterbo, intenti nel maleficio della morte maligna. Eravamo quasi riusciti a catturarli, ma ci sono sfuggiti per poco.
Strano, è sempre così.
Il Corriere pubblica questa merda senza insospettirsi, né per il testo, di sé abbastanza ridicolo, né tantomeno per le ambiguità religiose di fondo che caratterizzano il comitato. Così infatti si include il comunicato: se il Dio della luce ci aiuterà, verrà un giorno in cui tutto sarà distrutto. Ma che cazzo è sto Dio della luce? Il Corriere dimostra una grande irresponsabilità nel dare spazio a un gruppo di violenti fanatici religiosi, forse anche più pericolosi degli stessi satanisti, e nemmeno in futuro cercherà di indagare, se non ricorrendo a supposizioni tagliate a corroncio, sui motivi psicologici delle azioni del comando, su ciò che si nasconde dietro questa entità che ha l'inequivocabile parvenza di un'altra pericolosa setta. Il Quotidiano preferisce commentare l'escatologico finale della lettera pubblicata con queste parole: sarà pure così, intanto però le vie di Viterbo sono ricomparse quelle scritte nere, il 666 e la svastica, che nelle scorse settimane erano state tracciate con grande evidenza e cancellate dagli abitanti delle case, come a dire: il comitato può vantarsi finché vuole della sua opera di demolizione del satanismo, ma la presenza massiccia degli adoratori del demonio, almeno a Viterbo, sembra stia vanificando ogni sforzo in questo senso. Botte da orbi nei pressi del Ronciglione. La notte fra il venerdì 17 gennaio e sabato 18, e la scelta di questa data è un ammiccamento all'arguzia interpretativa dei giornalisti viterbesi, Luther Blissett si reca sul luogo dello stesso rito del giugno del 96, una pinetina presso il lago di Vico. Luther appronta un tavolino, i soliti fetenti reperti, ciotola, fango, lumini, fotografie bruciate. Qui si aggiunge un vecchio registratore a cassette contenente un nastro satanico appositamente preparato. Luther, con due robusti bastoni, si lascia un po' andare e spacca tutto, registratore compreso, a simulare una violenta colluttazione. Scalpiccia coi suoi numerosi piedi e smuove un per di terra attorno al tavolino imbandito al marigno. L'indomani la telefonata ad un ignaro sportivo, Luther Blissett, che si allena correndo per quelle zone, allerta il Corriere di Viterbo, che pubblica il giorno seguente l'articolo: riti satanici in riva al lago. Il cronista, oltre alla descrizione dei resti del convivio satanico, ci regala un'altra interpretazione fantasiosa. Il ritrovamento di ieri, stando alle prime impressioni, sembrerebbe confermare un'ipotesi che da tempo circola negli ambienti investigativi: il coinvolgimento in questi riti neri di personaggi che hanno un recapito a Ronciglione, un paese vicino a Viterbo. Di chi si tratti non si saprà mai, visto che con tutta probabilità il cronista del Corriere, a corto di idee, non ha trovato niente di meglio che inventarsi una pista improbabile su Ronciglione, che è il paese più vicino alla zona del falso rito. Tuttavia nell'articolo non affiora neanche l'idea della colluttazione, né viene fatta menzione dei segni di violenza simulati o del registratore. Luther Blissett invia al Corriere un lungo comunicato del COSAMO articolato nei punti che seguono: comitato di salute, salvaguardia morale. Da tempo organizziamo ronde notturne nei boschi e venerdì 17 gennaio del 97 nei pressi del lago di Vico ci siamo imbattuti in un gruppo di satanisti adepti che stavano operando il rito della morte maligna. Bastoni alla mano, li abbiamo puniti severamente. La notte fra il 14 e il 15 luglio del 96, muniti di telecamera, abbiamo filmato di nascosto in un casolare abbandonato una vera e propria messa nera durante la quale è stato commesso uno stupro. Il Corriere di Viterbo ha dimostrato grande sensibilità sul fenomeno del satanismo, facendosi ricredere su di esso. Vi proponiamo una collaborazione esclusiva fra il Comitato di Salute Morale e il vostro giornale. A queste condizioni potremo spedirvi il video della messa nera. Giovedì 30 maggio 97, il Corriere spara in prima pagina: botte da orbi alla messa nera, aperta la caccia ai satanisti, ma non rispetta la riservatezza richiesta dal comitato nel secondo punto, e scrive: un video amatoriale avrebbe ripreso alcune scene raccapriccianti. Godibilissima la ricostruzione romanzata ad opera del cronista dell'incontro avvenuto fra il Comitato di Salvezza Morale e i satanisti. Ora contro il diavolo si muovono le ronde con i bastoni. Una scaramuccia con tanto di colpi proibiti, urla e rimbotti sarebbe accaduta la notte del 17 gennaio in un boschetto in riva al lago di Vico. Il giornale diligentemente riporta e commenta con ampi stralci del luogo del comunicato. comunicato del Comitato di Salvezza Morale. Erano presenti, oltre a un registratore a cassette che diffondeva una irritante musica e la bacinella usata durante il rito, anche altri oggetti che insieme alle solite fotografie e gli incappucciati si accingevano a trafiggere. A quel punto siamo intervenuti, non abbiamo tuttavia distrutto completamente quanto da loro allestito affinché non vadano perdute le prove di quanto sta accadendo. È nostra intenzione infatti allertare la popolazione prima che le cose possano precipitare e in crescendo. La sera del rito abbiamo ascoltato i loro discorsi, farfugliavano fra l'altro qualcosa riguardo i loro capi e a quattro entità che rivelate attraverso incarnazioni terrene rendono infinitamente potenti. Il Corriere di Viterbo continua a pubblicare questo immondo ciarpame non accorgendosi dell'assoluto eclettismo religioso del comunicato. La legge del Dio della luce che illumina la retta via della verità e della redenzione è ben più forte di quella di questa società di corrotti e corruttori. Segue la seconda parte del comunicato che secondo la volontà dello stesso sarebbe dovuta rimanere segreta, in cui si avverte il giornale dell'esistenza di un video documentante una messa nera durante la quale si è consumato uno stupro. Il cornista si interroga. Al rito, oltre agli incappucciati, rappresenta anche una donna, sembrava però tramortita e come fuori di sé, aveva bevuto qualche pozione particolare oppure era in stato di trance tipico dei riti orgiastici. La scusa, accampata da Luther Blissett, per giustificare il mancato intervento allo scopo di fermare lo stupro è quella di superiorità numerica dei satanisti. Il Corriere riporta la descrizione della stanza in cui sarebbe avvenuto il rito. Siamo poi ritornati il giorno dopo sul luogo del rito per trovare tra le altre cose un enorme pentagramma disegnato per terra e sulle pareti e i nomi di quattro presunti demoni o entità che ascoltando il video ci siamo accorti essere state invocate durante la messa nera. Segue poi l'articolo ricorrente che rievoca le gesta di satanisti astoriani a Viterbo. Io mi fermo qui per ora perché mi sembra che sia abbastanza godibile questo pezzo, per cui penso che farne due o tre trasmissioni non è male. Cioè, tutto questo pezzo per fare questo personaggio l'ha fatta queste cose e questo è micidiale. E i giornalisti sono corsi a scrivere queste puttanate, queste stronzate, cioè non sanno né leggere quello che viene scritto, sì. Non sanno analizzare, non hanno un intento, non hanno una passione sociale, non hanno degli obiettivi, non conoscono il sistema sociale in cui vivono, cioè sono degli imbecilli, ma dei grandissimi idioti che rincorrono qualsiasi puttanata avvenga. E con questo danneggiano le persone, con questo creano effettivamente danno alle persone e qualcuno ci marcia.
Sì, tenendo conto che poi c'è un fatto da dire molto chiaro, che il fatto di punto di Viterbo è un fatto che è venuto alla galla perché le persone che l'hanno fatto hanno voluto portarlo alla galla, l'hanno fatto con l'intenzione di portarlo alla galla. In realtà fatti del genere sono successi e ne abbiamo anche le prove anche in altre parti d'Italia. E tenete conto che logicamente, siccome questi fatti sono stati montati ad arte, nessuno si è mai posto lo scopo di andare a fondo e di capire le cose, perché appunto faceva comodo gonfiare queste cose. E pensate, su queste cose sono create fiori di esperti. In realtà, torniamo a ripetere, in Italia non esiste una presenza satanica.
Quando la polizia è riuscita ad arrestare qualcuno di questi, io ho i ritagli di giornali, o si è trattato di teppisti che fingevano delle cose, oppure si è trattato della gente assolutamente ingenua.
Sì.
Cioè,
sì, ma pare che cioè, gli unici casi sono i casi di Angeli di Sodoma di Pescara, che in realtà era soltanto un'associazione finalizzata allo spaccio di droga, cioè che soltanto un presunto esperto che era un sacerdote della comunità Giovanni XXIII di Don Benzi è andato a raccontare alla polizia cose terrificanti e poi la polizia quando è andata a indagare, a verificare le cose ha scoperto che era soltanto gente che copriva il suo traffico e il suo consumo di droga come voleva. D'altronde questa è una cosa, è una costante, ma torniamo a ripeterlo, non sono mai esistiti gruppi satanici in Italia.
Io vi ho detto soltanto 9 pagine da cronaca, sono 23 pagine in tutto, poi se andiamo avanti a sto ritmo facciamo 3 trasmissioni con questa cronaca, perché effettivamente la gente deve anche rendersi conto, sì, che le notizie che hanno un valore sono praticamente o notizie di fatti reali, sì, cioè di fatti che siano documentati in maniera diversa dal giornalista, perché è inutile che un giornalista dice un prete esorcista che però vuole rimanere anonimo ci rivela che quella è una stronzata, oppure sta altro che c'è, cioè, un esoterista che vuole rimanere anonimo, ci rivela che, cioè, chiaramente sono stronzate da imbecilli, da fuori di testa, cioè, ormai queste robe qua nessuno ci può credere, ma nel modo più assoluto, insomma.
O chi fa come a credere? Io penso che se qualche ascoltatore volesse prendersi la briga e di telefonare dicendo che un esoterista ha pentito, che ha delle cose enormi da rilevare, e spara a ruota libera, inventa, gioca di fantasia, verrebbe creduto, non gli verrebbe chiesta la verifica di nessuna affermazione. Uno, se va in questa scia che fa comodo a questi cacciatori di sette, potrebbe dichiarare anche le cose più tremende, le cose più atroci, potrebbe dichiarare qualsiasi cosa e verrebbe creduto, verrebbe presentato come elemento credibile. Ma d'altronde, voi volete benissimo fare la prova, noi non vi diciamo, se voi volete divertirvi, cercate questi giornalisti o questi cacciatori di sette e raccontate queste cose, inventate, avviate fantasia in questo senso e vi renderete conto che sarete creduti, cioè, e che più grosse le sparerete e più sarete creduti, cioè, nel senso che non vi chiederanno nessuna prova, proprio perché il loro scopo è quello di creare soltanto paura ed allarme. Ma se voi seguite le informazioni, le notizie, vi accorgerete che proprio in Italia non è mai avvenuta un'indagine su gruppi satanici. L'unica indagine sui gruppi satanici è stato Marco Dimitri, che è stato condannato soltanto a milioni di multe perché non aveva vedimato i libri sociali.
Gli hanno dovuto risarcire l'ingiusta carcerazione con 35.000 euro.
Esatto, gli hanno dato 70 milioni di lire perché si è fatto un anno di carcere.
Per cose inventate da Grace, cioè inventate da persone come Ferrari, persone come Del Re, perché Ferrari e Del Re furono consulenti di parte civile del pubblico ministero.
Sì, ecco, potete benissimo fare qualsiasi cosa che voi fate, anche a livello di gioco, e probabilmente sono successi anche casi, gente che è metallara, che si diverte, gente che è dark, che fa delle cose tanto per fare, per scherzo, senza neanche convinzione, proprio ciò per moda, viene creduta. Pensate ad esempio a tutto quanto l'allarme che hanno lanciato sulla musica satanica.
Pensi a Manson.
Cioè, in realtà era solo un'opera commerciale. Ad esempio Marilyn Manson viene rappresentato come un elemento pericoloso e poi dice, ma io la mia educazione me la sono formata in una scuola cattolica, e si presenta come un pericolo. In realtà è molto più pericolo mandare un ragazzo in un oratorio, mandarlo appunto in una struttura religiosa, mandarlo appunto di un gruppo cattolico, che mandarle a un concerto di Marilyn Manson. E pensate appunto che questo vengono tutte quante finalizzate per creare una situazione di terrore e di paura. E questo e ricordatevi sempre che tutte le indagini di tutte le forze dell'ordine, cioè nessuna forza dell'ordine esclusa, a cominciare dai segreti, a cominciare dalla polizia, dai carabinieri, ha mai trovato una verifica, una prova, ma neanche un sospetto che le affermazioni di quei cacciatori di sete fossero vere. E rendetevi conto che quello che stiamo assistendo, noi viviamo in una città mediatica e la campagna viene fatta proprio campagna mediatica. Non è importante che un fatto esista, l'importante è che un fatto viene ripetuto, che venga dato per assodato, venga dato per scontato. Cioè nessuno quando legge una notizia va a cercare l'origine di questa notizia. Se voi pensate cosa c'è stato, ma non hanno fatto neanche nessun ritrovamento, è bastato un articolo partito da Belluno del Gazzettino che ha gonfiato una cosa enorme e questo Gazzettino diventa base storica documentale per partire con altre cavolate. Benissimo, nessuno ha verificato tutto questo, pensate appunto che non c'è assolutamente niente e sul niente si può costruire questo, perché siamo in una società in cui le persone vengono ammaestrate a non comprendere le cose e a non chiedersi il perché delle cose.
I giornalisti si danno da fare per questo, a parte qualche giornalista serio, sì, che lavora in maniera seria, purtroppo abbiamo una massa di imbecilli che pensano in questo modo di farsi strada. In realtà proprio in questo modo si bruciano ogni passaggio. Perché? Perché diventano persone usa e getta. Sì. Cioè vengono usati per questo, dopodiché in questo sono sputtanati. Perché resta il loro nome e cognome nell'aver fatto questo. Cioè non è che noi...
La credibilità di queste persone logicamente
non è
scende
che per... Marino Niola noi ce lo dimentichiamo. Sì, vabbè, possiamo anche dimenticarcelo, però chiaramente resta un perfetto idiota che si è prestato a una cosa del genere con delle affermazioni letteralmente demenziali, perché solo un demente può fare queste affermazioni qua. Oppure un cattolico che chiaramente sbava dalla voglia di fare come pensa che facciano i satanisti.
Io vorrei ricordare un semplice fatto. Un fatto che è stato documentato, il caso di Taggi di Sotto, in cui 1200 parrocchiani hanno firmato un documento inviato al Vescovo di Padova in cui si diceva che elementi all'interno delle strutture della parrocchia facevano messe nere, gli facevano imposizioni violente sui ragazzi. Il Vescovo ha ritenuto opportuno non cacciare questi elementi, ma cacciare il prete che aveva cacciato questi elementi. Questo è un dato, un documento, firmato da 1200 persone, di conseguenza non è la follia del singolo o la mala interpretazione del singolo o l'opinione del singolo, ma il fatto che una comunità così piccola arrivi a questo e arrivi a scrivere al vescovo, al suo pastore, al suo grande pastore, e dire: guardate che queste violenze, messe nere, strani rituali fatti da gente che erano all'interno appunto di una struttura cattolica, e non c'è stato scandalo, c'è stato un trafiletto sul gazzettino, in cronaca locale. E di fronte a 1200 persone che scrivono questo, e di fronte a quello spazio che hanno dato a una notizia basata sul nulla, sul niente, rendetevi conto dell'importanza che viene data alle persone. Cioè, se io fossi un giornalista o qualsiasi autorità e mi trovo di fronte che in un paese piccolo, in una parrocchia piccola, 1200 persone scrivono denunciando un fatto, cercherei di comprendere cos'è successo. Eppure, siccome questo avveniva all'interno di una realtà cattolica, non è stato fatto niente e il giornalista ha lasciato perdere. Di fronte a una cosa che non esiste, si può benissimo sparare qualsiasi cosa anche in prima pagina. E se voi pensate cosa ha scritto il Gazzettino, e adesso comincia il Mattino di Padova, su argomenti del genere, vi documentate l'importanza che viene dato al cittadino.
Sì, cioè, in realtà effettivamente stiamo davanti a una cosa che non ha senso.
Cioè, sì, beh, ha senso per chi la fa.
Ha un senso perché viene fatta da qualcuno, però in realtà viene montato un allarme sul niente che in realtà viene smontato. Chiaramente qui in Veneto ci siamo solo noi. Cioè, dal punto di vista dei gruppi religiosi che fanno riti nei boschi, che fanno delle cose, ci siamo solo noi. E noi non facciamo sacrifici animali, anche se qualche volta ci viene l'idea di prendere a calci qualcuno, e non lasciamo neanche tracce di quello che facciamo. E quando le facciamo le cose, le facciamo rispetto alla ritualità pagana.
Sì, ma sai, questo è un problema, perché vedi, per loro trovarsi di fronte a una realtà concreta che dice: facciamo le nostre cose pubblicamente, che si sa tutto, che dice le sue cose, che sono verificabili, diventa un problema. Di conseguenza diventiamo anche, cioè, non possono attaccarci noi, non possono venirci contro, perché 7 anni, ricordiamo che a novembre sono 7 anni che trasmettiamo su Radio Gamma 5, la presenza su internet, le pubblicazioni in torrente.
7 anni che siamo su internet.
Sì, nel 99 che siamo su internet. Di conseguenza, appena uno dovesse fare il nostro nome, una persona tranquillamente fa su internet e trova le cose. O uno che ascolta la radio sa la nostra fonte, sa cosa diciamo, sa le nostre tesi, e poi venissimo a verificare le cose. E di conseguenza su di noi non si può inventare niente. Allora bisogna trovare, creare il clima contro chi non si riconosce nella follia del monoteismo. Soprattutto una cosa i cattolici devono fare, devono abbinare il discorso cristiano, cioè salvare l'immagine di Cristo. E io ho sentito, ad esempio, nella trasmissione di prima di Franco, un ascoltatore che chiama e che dice: soffre perché noi parliamo male di Cristo. Ma noi non parliamo male di Cristo, non sarebbe nella nostra intenzione parlare male, no. Cioè, noi andiamo soltanto a parlare di quello che lui ha predicato, di quello che lui è sostenuto, di quello che gli viene attribuito.
Noi leggiamo quello che i cristiani hanno detto e attribuiscono al pazzo di Nazareth. Cioè, è inutile che mi dica: ma tu dici, lo chiami il pazzo di Nazareth? Ma scusa, sa, se io che dice che non passerà questa generazione senza che lui arrivi sulle nuvi a destra del padre, le stelle cadranno sulla terra, e centinaia di persone che hanno detto: mi so il figlio di Dio, mi so questo, mi so quello, e venivano ricoverate in manicomio. Cioè, io stiamo scherzando? E perché io dovrei accettare quelle altre persone piccole vengono ricoverate in manicomio e questo no? Cavoli, perché devo fare discriminazione? Noi siamo pagani, per noi la legge vale per tutti, vale anche per i nostri dei le leggi.
No, ma diamo anche la dimostrazione, il fatto che appunto noi siamo pubblici dà anche la dimostrazione appunto che noi siamo inattaccabili e che dimostra effettivamente cosa è il paganesimo. Io ad esempio sabato e domenica sarò a Biella a un convegno VIC. Quello che ad esempio di questo convegno, io lo farò anche presente nel dibattito, questo problema, il fatto di questa mania in cui si deve usare un nickname, un pseudonimo, non il vero nome, di non darle le coordinate, di tenere le cose, cioè, segrete. In realtà quando non c'è nulla da nascondere, però un attimino di più coraggio delle proprie posizioni o di esposizione o di presentazione, tutela contro attacchi e contro calunnie. E questo io appunto lo farò presente agli amici della Vica che appunto che troverò sabato e domenica a Biella.
Io qua ho tutte le fotografie che abbiamo scattato, che ho scattato io, diciamo mia moglie ha scattato, del rito che abbiamo tenuto per l'equinozio d'autunno.
Che sono già su internet?
Sono su internet, sono pubbliche, le potete vedere tranquillamente. E quando sarà pronto il filmatino, lo mandiamo anche il filmatino che abbiamo, le altre fotografie quando sarà possibile le carichiamo, chiaramente ogni persona ha i suoi tempi tecnici, esatto, e i tempi di vita, non possiamo fare tutto quanto immediatamente. Il significato del rito è stato scritto anche su internet, fa parte di quello che stiamo costruendo, la ieratica pagana. Non c'è problema, ma neanche le persone che hanno partecipato ai nostri riti hanno problemi, per cui non capisco il non coraggio di altre persone.
Sì, ma infatti appunto a questo convegno Vica appunto di sabato domenica io farò anche presente il fatto che se vogliamo effettivamente qualificare dal punto di vista religioso la nostra attività, dare una dimensione anche spirituale concreta, questa paura nell'esporsi in una condizione che è così favorevole, per me è un grosso equivoco ed è una grossa incomprensione, cioè perché abbiamo visto, se tu hai un qualcosa e sei sicuro delle tue tesi, delle tue forze e dimostri di essere onesto, corretto, informare le cose, nessuno ti può attaccare. Difatti nel Veneto attaccano una cosa che non esiste, ma che non esiste a livello italiano, soltanto perché devono creare un clima contro chi non appartiene al monoteismo. Aspetta, e questo è soltanto appunto l'intenzione.
Perché le persone non hanno anche consapevolezza di chi stanno attaccando. Perché io qui ho un articolo del 24 settembre 2003 del Gazzettino. Geografia completa dei gruppi che direttamente o indirettamente operano in provincia. E si lega a quell'articolo del giorno, dello stesso giorno, 24 settembre, che appare sulle pagine del Nord-Est del Gazzettino, sette religiose in Veneto, 20.000 fedeli. Vogliamo vedere quali sono queste sette religiose che indicate da sti imbecilli? Più che imbecilli non si può chiamare. Ecco l'elenco, vi faccio l'elenco delle sette religiose che appaiono nel Gazzettino del 24 settembre. Vedrete che la Federazione Pagana non c'è. E è ovvio che non ci sia.
È scontato che non ci sia.
Ecco la geografia delle sette o nuovi movimenti religiosi presenti in provincia o frequentati da bellunesi. Chiesa cristiana avventista del settimo giorno. Geova, no?
No.
Avventisti, giusto, è un altro. Chiesa del cristianesimo celeste frequentata solo da immigrati. Congregazioni cristiani pentecostali. Chiesa cattolica dei siri ortodossi di Antiochia, Chiesa della Nuova Gerusalemme o seguaci di Roberto Casarin. Chiesa rinnovata del Magnificat. Chiesa novella universale del Sacro Cuore di Gesù o seguaci di Emanuele I, un antipapa che ha sede a Bressanone. Libera comunità degli apostoli della fede. Chiesa dell'unificazione o seguaci del Reverendo Mum. Chiesa cristiana millenaristica, Chiesa di Dio universale, Movimento di Oso, Sukio Maikari con sede a Treviso ma frequentata da parecchi cittadini bellunesi, Meditazione trascendentale, seguaci di Sai Baba il cui presidente Antonio Craxi, fratello del defunto leader socialista, Antico e Mistico Ordine della Rosa Croce, che un gruppo di bellunesi frequenta a Benedetto di Laguna in provincia di Verona, Ordine Rosa Croce Cattolica, un gruppo di carattere anticlericale che ha come patrono Leonardo da Vinci e la loro dottrina contiene caratteri di magia sessuale, si chiamano cattolici, Amici del Cerchio di Firenze 77, un'associazione presente in Toscana ma che dagli anni 80 ha un sottogruppo anche nel Trevigiano che viene frequentato da adepti delle province vicine. Chiesa e movimento panteista che hanno scelto come luogo di ritrovo l'Alpago, associazione di musicofila, musicosofia. E poi l'arte della guarigione, nata nel 1993 con sede ad Oriago di Mira, che pratica l'educazione delle terapie alternative sull'alimentazione. Esisterebbe anche un livello indicato come sesso magico, i cui praticanti si servirebbero di ragazze non ancora ventenni. La polizia non ne sa niente.
Strano, vale.
Questi sarebbero i gruppi che si muovono. E la cosa più strana, è che oltre a questi articolo, questo articolo che fa questo elenco dei gruppi, noi veniamo a sapere un'altra cosetta. Nei boschi il regno delle sette sataniche. Giovedì 25 settembre 2003, l'inchiesta, sarebbero tre le sette sataniche, quelle operanti in provincia, e possono contare su una trentina di adepti. Che strano, in questo elenco fatto fatto il giorno prima non ce n'è neanche una. Il giorno dopo ci si affretta a dire che esistono 30 adepti delle sette sataniche. Cazzo,
certi tempismi sono molto,
vero?
Molto strani, sì. Sono di alquanto
strane. Secondo informazioni fornite da GRIS, gruppo di ricerca di informazioni sulle sette del Veneto, sono stati rinvenuti alcuni segni che richiamano riti satanici. Beh, effettivamente i preti hanno fatto dei segni che richiamano riti satanici, indubbiamente. Cioè, siamo alla la stupidità che però danneggia la vita, cioè danneggia il sistema sociale. Beh, è gravissimo questo,
Sì, ma quello che è la cosa più grave è che chi dovrebbe fare informazione non è capace di essere informato sui fatti, e soprattutto non si sa perché così credulone rispetto a queste persone che sono state dimostrate che non hanno nessuna competenza e che il loro unico scopo è sempre quello di esaltare una figura criminale come quella di Gesù Cristo.
Quello che io ho capito leggendo sto pezzo qua di Luther Blissett, cioè io adesso ho capito da dove è venuta fuori l'idea di Maurizio Antonello dei riti fatti in Germania negli obitori per colpire le varie parti del corpo. Beh, certamente se Maurizio Antonello ha letto questo, chiaramente si è suicidato per le cazzate che ha detto, perché a sto punto non c'è altro motivo,
Sì, ma il problema è che siccome sono legati alla struttura religiosa cristiana, delle loro affermazioni o dei loro allarmi fondati sul niente non sono mai chiamati a darne spiegazione e a giustificarlo, perché pensate, è un Don Benzi che dichiara in una televisione di Stato che in Italia ci sono 20 bambini che vengono sacrificati a Satana ogni anno e lo può fare tranquillamente. Io vorrei vedere se qualcuno facesse un'affermazione del genere.
L'ha fatta tranquillamente davanti alla Polizia di Stato, che diceva: guarda che a noi non risulta,
esatto.
A noi non risulta assolutamente. Cioè, veramente, io quando l'ho visto sono rimasto allibito.
Perché? Perché il fatto loro riescono a imporre le cose alla cultura. Ricordiamoci ad esempio un fatto che lega anche lo sviluppo culturale e sociale della nostra comunità. In questi giorni nel Veneto sono in corso tutta una serie di scioperi degli studenti per protestare dei finanziamenti alla scuola privata, che la scuola pubblica ha sempre meno. Logicamente questi studenti che vengono a manifestare, che vanno a protestare, che richiedono non di non studiare, ma che richiedono che lo Stato dia ai cittadini lo strumento per poter imparare e diventare dei buoni cittadini, non vengono neanche citati. Si preferisce dare lo spazio a una campagna basata sul niente che il fatto che centinaia di studenti, e questo ne ho appunto l'esperienza pratica, scendono in piazza per rivendicare il diritto allo studio, e invece è tutto un susseguirsi di esaltare la scuola privata e soprattutto le scuole religiose. E questo è un dato significativo, e pensate che questo non è un avvenimento che tocca solo l'Italia, è che tocca l'intero continente, perché in Italia si finanzia una scuola di tipo religioso, gli studenti protestano e nessuno ne parla, ma la stessa Repubblica ha riportato il fatto di una scuola acquistata in Spagna dai legionari di Cristo, e si parla di
scuola laica dove gli studenti avevano già pagato privata, che gli studenti avevano già pagato le rette, per cui convinti di andare in una scuola laica, viene acquistata dai legionari di Cristo e si impone la messa, si impone
E allora pensate che il nuovo direttore che appartiene ai giorni di Cristo va a parlare del sistema pedagogico legionario. I bambini dalle elementari dal prossimo anno saranno in classi separate, maschi e femmine. Altre innovazioni, la costruzione di una cappella, la comunione volontaria nelle ore di ricreazione, sacerdote a disposizione degli studenti. E rendete conto che questo è il sistema educativo, cioè nel senso che si arriva al punto di separare le bambine dai bambini. E questo viene fatto da gente che è cattolica, da gente che è cristiana. Io mi chiedo qual è la differenza con l'integralismo musulmano. Nessuna, perché sono tutti e due monoteisti. E tutti e due arrivano a questo punto. E pensate che appunto questo che i legionari di Cristo stanno facendo in Spagna, con l'avvento di una scuola privata sempre più sostenuta da strutture religiose, si arriverà anche a questo. Io non penso che un motivo di scarso rendimento degli studenti sia il fatto che siano in classi miste. Però pensate che però per chi ha i mezzi di acquistare le scuole, questo è un problema, il fatto che i due sessi siano a contatto e si possano conoscere, il fatto che siano obbligati anche a conoscersi, perché no, perché si deve creare una tensione. Il perché, io mi chiedo, che scopo, che necessità ha un bambino a essere separato da una bambina? Dov'è il problema? Ma il problema non è il loro, è il problema è nella testa di chi pensa che questo sia un problema. Allora rendiamoci conto che dietro chi finanzia e sostiene queste campagne c'è questa mentalità in cui si pensa pericoloso che un bambino vada a scuola con una bambina, e poi ci meravigliamo che esistano i preti pedofili e che i preti pedofili siano così tanti.
Beh, i legionari grigio sono stati accusati di pedofilia, specialmente il loro fondatore ha avuto parecchie accuse di pedofilia e di pederastia, tanto così, tanto per ricordarci, insomma.
Sì, e poi ricordiamoci sempre una cosa che noi avevamo parlato anche appunto la settimana scorsa, del fatto della legge sulla fecondazione assistita. In realtà sono venute fuori delle cose che sono veramente incredibili e su cui nessuno ha protestato. Il fatto stesso che un ascoltatore l'ha riportato, che una fecondazione artificiale non può essere analizzata e se anche il bambino è deforme deve essere impiantato lo stesso nella madre e dopo deve abortire. Ma rendetevi conto quale trauma rappresenta per una donna o per una coppia che sceglie questa via. Ma rendetevi conto che chi propone una legge del genere, delle persone non gli importa niente, le persone sono sempre il gregge, e il gregge può essere portato al macello e può essere appunto scoiato in questo momento.
Non abbiamo neanche potuto aprire le telefonate oggi, sì, perché purtroppo il tempo è tiranno, non c'è niente da fare, niente. Nella trasmissione di questa sera parlerò del mobbing. Francesco, visto che è arrivata Emanuela, attacco i telefoni, eventualmente sì, butto giù.
Sì, beh,
049-600-600, 049-600-838.
Adesso internet, che gli ascoltatori ormai moltissimi hanno l'accesso.
Allora, io leggevo sull'Espresso di qualche tempo fa l'elenco delle varie comunità religiose dell'Iraq. E ora diceva musulmani, cristiani, che c'erano un po' di tutto e che c'era una fetta, adesso io non mi ricordo la percentuale esatta, di seguaci del culto di Satana. Visto che voi altri studiate cose, adesso mi può di dare una spiegazione. Apro una piccola parentesi. Il cerchio Firenze 77, passà come setta religiosa, mi pare che la filosofia di Franco Cararo già si rifassa a quella del cerchio Firenze,
sì, ma guarda
77.
Che quelli che hanno fatto
non capisco cosa che c'è della setta religiosa.
Ma infatti, ma guarda che questi sono fuori di testa, sai.
Infatti.
Fuori di testa.
Se puoi dire cosa su quella cosa lì.
Ok, te lo dice Francesco, ciao.
Niente, io blocco qui le telefonate perché chiaramente non ce la facciamo più a prendere. Francesco, dì due cose sulla...
Beh, guarda, parlare degli Yazidi è una comunità molto piccola, in realtà sono definiti come gli adoratori di Satana, non è in realtà che sono adoratori di Satana, perché voglio dare un piccolo particolare. Uno dei loro capi addirittura si è autocastrato per sfuggire alla tentazione delle donne, di conseguenza non sarebbe certo nei canoni del satanismo occidentale. Ma loro sono soltanto praticamente adoratori diviene sempre da una questione dualistica, cioè di un Dio positivo e di un Dio negativo. Loro dicono che appunto la materia fa parte della visione infera e di conseguenza siamo all'interno della materia. Non è che abbiano una grande struttura, perché sono sempre perseguitati, sono sempre molto marginali, secondari. Esiste una forte comunità di Yazidi in Germania, però in tutto sommato sono una visione eretica dell'Islam e non hanno nulla della connotazione occidentale che viene data al satanismo, cioè della concezione cristiana. Sono soltanto persone che sostengono che noi viviamo in un'epoca di, nella realtà della materia e che la materia non appartenga al Dio della luce. Tutto quanto qua. Logicamente, sai, tradurlo col termine appunto di diavolo o di Satana per noi rappresenta qualcosa di allarmante, di pericoloso. In realtà non c'è nulla di questo, insomma, è una comunità che adora il fuoco, è una comunità molto forte, cioè, nel senso riferita anche all'attaccamento territoriale, ma non ha nulla del dipinto del satanismo che dà il cristianesimo, insomma. Comunque gli yazidi, dico, sono organizzati, cominciano anche a essere presenti marginalmente su internet, soprattutto per il fatto che la gran parte della comunità, in seguito al fatto che siano eretici dell'Islam, sono stati cacciati dai loro paesi e si ritrovano appunto a dover vivere in estero, e sono soprattutto in Germania. Ricordo che esiste anche una minoranza, come ad esempio i Parsi, i seguaci di Zarathustra in Iran, che hanno avuto problemi, hanno dovuto modificare il rituale religioso della sepoltura, che loro non accettano la sepoltura ma che venivano esposti i cadaveri. Siccome l'Islam vieta la profanazione del cadavere, sono stati costretti ad abbandonare il loro rituale religioso dell'esposizione del cadavere e di interrarli.
Bene, io chiudo qui la trasmissione Magesta con Aria Paganesimo, perché chiaramente non vedo Emanuela, però il nostro tempo è finito, insomma. Francesco, se vuoi rispondere, sì, a qualche telefonata in privato.
Noi ci sentiamo giovedì vi relazionerò anche del convegno Vicca di Biella.
Questa sera parlerò del mobbing, continuo il discorso sul mobbing, cominceremo con l'ingegno l'ingenuo e quelle che sono le strategie della stregoneria. Ciao a tutti e a risentirci a questa sera alle ore 19.